Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
A cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute. E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS. Quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un problema che forse sottovalutiamo, quello dell'obesità soprattutto per i bambini. Ma prima di dare la parola all'ospite che abbiamo quest'oggi, si tratta del dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute, specialista in chirurgia dell'apparato digerente e endoscopia digestiva e nutrizione clinica. Buongiorno dottore, grazie per essere con
noi. Buongiorno a voi.
Prima di introdurre questo tema che mi sembra importante, un riferimento al nuovo numero di Vita e Salute, quello di marzo, in cui c'è un dossier dal titolo Biscotti, istruzioni prima del consumo. Comodi da conservare, golosi e stuzzicanti, c'è una ricca scelta di prodotti industriali, ma scegliere quelli sani non è così facile. È un dossier a cura di Giuliana Lomazzi e se volete potete richiederci una copia in omaggio del numero di marzo, appunto, dove troverete questo dossier, che tra l'altro introduce il tema che, insomma, soprattutto in questo periodo così complicato, approfittare del cibo come fuga consolatoria è una bella tentazione. Questo vale per tutti ed è particolarmente seria la situazione per i bambini. Chiediamo il perché proprio al dottor Facchini.
Partirei subito con uno studio che ci deve fare molto riflettere. Uno studio che ha sancito questo: i nostri bambini vivranno meno di noi. Per la prima volta nella storia, lo sai Roberto, da sempre, dall'epoca dei Romani, abbiamo sempre migliorato di generazione in generazione. I Romani vivevano 25 anni, fino all'Ottocento si viveva 45 anni, dopo la prima metà dell'Ottocento con l'igiene e la medicina. Ora insomma arriviamo a più di 80 anni, ma le previsioni sono catastrofica, cioè, ossia già i nostri figli vivranno meno e con più patologie rispetto a noi. Allora, da che cosa deriva tutto questo?
Ho paura di saperlo, vediamo se vediamo un po'.
Alcune magari sì, altre sono meno conosciute di conseguenza. Allora, innanzitutto dobbiamo pensare che chi nasce oggi non nasce più in un mondo dei primi del Novecento, privo di inquinanti, e quindi nasce già in un ambiente più difficile. Detto ciò, anche se le informazioni sono ormai a disposizione di tutti, non consideriamo ancora lo stato di gravidanza come un periodo sacro, cioè in realtà la madre si dovrebbe preparare fisicamente, essere estremamente attenta in salute e evitare quelle cose che sappiamo essere altamente pregiudizievoli, tipo fumo e alcol. Ma poi ecco, anche la mamma diciamo così trasmetterà la flora batterica al bambino, e una mamma sovrappeso con diabete durante la gravidanza o subito dopo, ecco, trasmetterà una tendenza a ingrassare fin dalla nascita. Quindi diciamo che i nostri bambini, che già derivano da genitori in sovrappeso, sono più predisposti a diciamo a essere poi in sovrappeso anche.
Ma ecco, perché è importante evitare che i nostri bambini siano sovrappeso? Perché uno dovrebbe dire, vabbè, è una questione estetica.
Assolutamente no, il sovrappeso ci predispone innanzitutto a una delle malattie metaboliche più crescenti come il diabete, e abbiamo toccato con mano durante questa pandemia che l'avere il diabete non solo ci aumenta la morbilità e la mortalità del coronavirus, ma ci fa funzionare anche meno i vaccini. È uscito anche uno studio da pochi giorni su questo: le persone diabetiche hanno una copertura minore. E questa non sarà l'ultima pandemia della storia, queste sono le previsioni. Quindi cosa possiamo fare noi per prevenire la situazione? Cosa possiamo fare per conto nostro? Ecco, stare in salute e essere preparati da un punto di vista fisico. Ma andiamo avanti, parliamo di numeri. Il 25% dei bambini in questo momento in Italia è in sovrappeso.
Quindi uno su quattro
è in sovrappeso e uno su 10 è obeso. Queste sono le ultime statistiche del 2020.
E allora le mamme vedono i bambini e dicono no, non è proprio sovrappeso. Cosa si intende per sovrappeso? Cioè, c'è qualche dato un po' più oggettivo?
Sì. Vabbè, si fa una, uno studio sul rapporto fra peso e altezza. E ci sono delle tabelle e si rientra nel sovrappeso o in obesità se si superano certi valori. Poi ci sono degli esami più raffinati che vanno a valutare la composizione corporea e la massa grassa, ma questo è un esame di secondo livello. Quindi, uno su quattro in sovrappeso. E pensate che abbiamo in Italia, per esempio, la regione più, diciamo così, grassa d'Europa da un punto di vista infantile, che è la Campania, seguita subito a ruota dalla Sicilia, la Calabria, insomma il sud Italia, dove ci sono dei picchi di 40% di bambini in età scolare, 9, 11 anni, preadolescenziale, in sovrappeso, un 40%. E siamo fra i primi in questo senso, ahimè, come primato al mondo.
Ma da che dipende?
Innanzitutto, una cosa che pochi sanno è che la mancanza di allettamento materno predispone al sovrappeso e l'obesità. Quindi è importantissimo allattare al petto il proprio bambino almeno per i primi 6 mesi, almeno. E poi, se si può fare anche per più tempo, ancora meglio. Questo formerà una buona flora batterica e regolarizzerà il metabolismo del bambino. Un'altra cosa, se a un certo punto noi portiamo il nostro bambino dal pediatra, iniziamo a vedere che magari è un pochino più bassino del normale, un po' più piccolino, ci spaventiamo, sta sotto i centili, allora che cosa facciamo? Siamo propensi a dare da mangiare al bambino, a forzarlo anche quando non ha fame. Ecco, questo è uno degli errori più grandi che si possa fare. E poi normalmente il bambino che cos'è che rifiuterà, secondo te? I cibi dolci, salati, o le verdure, la frutta, i cereali? Che cos'è che gli forzeremo a mangiare?
In teoria dovremmo cercare di forzare i nostri bambini a mangiare le cose più sane, però non so se poi va proprio così.
È sbagliato. No? È sbagliato. Vedi? Perché? Perché se al bambino lo forzi a mangiare le verdure, a un certo punto lui smetterà di mangiare verdure.
Sì.
Quindi anche bisogna avere un approccio diverso, bisogna evitare di fargli mangiare i cibi, chiamiamoli così, junk food, molto salati come le patatine o molto dolci come appunto i dolciumi e le merendine, per poi farla arrivare a casa con fame di mangiare il riso integrale con le lenticchie. Il bambino deve avere fame di cibi buoni, non deve essere forzato a mangiare i cibi sani. Ecco,
quindi lo sbaglio fatale è quando gli compriamo le patatine, sostanzialmente.
Esatto. Non dobbiamo né comprarle per loro né averle in casa per noi. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Un'altra cosa fondamentale è dare regolarità nel sonno dei bambini. Cioè, dormire è importantissimo per regolarizzare la produzione di certi ormoni. Se questi ormoni non si producono, ecco, si aumenta il sovrappeso.
Mi interessa segnalarlo perché non è, come dire, una cosa evidente, no? Cioè, pensare al collegamento tra il sonno e l'obesità, invece...
Assolutamente, strettamente correlato. Tutte le cose che ti dico sono frutto di studi scientifici.
Certo.
Ecco, un'altra cosa importante è che per farli dormire meglio devono mangiare un'ora non troppo tarda e non devono stare di fronte al computer e giochini immediatamente prima di dormire, perché lo schermo luminoso può far stimolare loro il fatto di stare svegli. Ecco. Andando avanti, partiamo con una giornata tipo. Quando andiamo a fare colazione, noi immaginiamo che un cibo sano siano i cornflakes, quindi cereali da colazione per i bambini. Faccio alcuni nomi, Cheerios, ecco, cereali che in realtà sono farine e zucchero, quindi sono farine come per esempio i cornflakes, sono farine di mais, quindi hanno un alto carico glicemico, quindi è già di per sé un cibo obesiogeno. Quello che noi pensiamo essere un cibo sano in realtà è un cibo obesiogeno. Invece, faccio un esempio, una colazione sana per un bambino così come per un adulto dovrebbe avere l'associazione di un cereale naturalmente integrale come sono i fiocchi d'avena, magari insieme a dello yogurt, magari insieme a un frutto come una banana al mattino, quindi il dolce sì, ma della frutta non aggiunto, e dei semi. Ecco, questa è un'associazione di una buona colazione.
Allora, io direi, Raniero Facchini, ti interrompo un attimo per un breve stacco e per segnalare che avete la possibilità quest'oggi di richiedere una copia in omaggio di Vita e Salute. Lo ricordo che troverete all'interno del numero di marzo, che vi mandiamo gratuitamente a casa vostra, un dossier dal titolo Biscotti, istruzioni prima del consumo. Sono di quelle cose di cui bisogna fare molta attenzione, anche se insomma sono spesso molto appetitosi, però... Uno stacco musicale, riprendiamo tra pochissimo l'intervento del dottor Raniero Facchini.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
A cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute. Allora, ricordo che siamo insieme al dottor Raniero Facchini, che è specialista in chirurgia dell'apparato digerente e endoscopia digestiva e in nutrizione clinica. Tra l'altro, dottor Facchini è direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. Per richiedere una copia della rivista Vita e Salute, che è la più antica rivista sui temi della prevenzione, del benessere, insomma, potete telefonarci allo 055 41 40 40, naturalmente la più antica in Italia. Allora, dottor Facchini, ci siamo fermati a proposito...
Alla colazione. Ecco, poi un errore tipico che facciamo come genitori: per il bambino lo mandiamo a scuola con che cosa? O con una bella pizza o con del pane bianco con dentro degli affettati, il famoso panino al prosciutto, ecco, o lo lasciamo comprare per conto suo delle patatine o delle merendine a scuola. Ecco, questo sono degli errori mortali, perché innanzitutto il bambino lo stiamo riempiendo di farina bianca, che non è altro che ulteriore zucchero dopo aver mangiato zucchero a colazione. Ecco, quindi come dovremmo fare per un bambino in fase di crescita, che fa attività fisica e deve fare una sana merenda? Potrebbe essere semplicemente non prendere i succhini di frutta, assolutamente sbagliatissimo, ma dargli dei frutti che devono essere masticati, devono essere mangiati, magari anche con la buccia, quindi della frutta, una mela, una pera, una banana, dei mandarini con dei semi, delle mandorle, delle noci, ecco, questa è una cosa del genere. Se vogliamo fargli il panino, allora i panini si possono fare in versione naturale, magari mettendo del pane integrale invece che del pane bianco e dell'hummus di ceci con dell'avocado, così abbiamo la giusta dose di proteine e di grassi. Questo è un'ottima merenda che nutre molto di più e non fa ingrassare.
Certo, c'è da lottare, dottore, perché insomma, quando il bambino si confronta con i panini dei compagni, magari potrà dire: ma perché loro sì e io no? Ecco, c'è il rischio che si senta un poco...
c'è un prezzo. Assolutamente sì, questo è il problema più grande di tutta questa, di tutta questa storia, cioè il confronto con i suoi simili e, diciamo così, sentirsi diverso perché mangia in quel modo. Io non ho passato in prima persona ai tempi... A me mi chiamavano banano quando avevo 10 anni, 12 anni, perché andavo sempre a scuola con le banane, con i semi, con i panini integrali e tutte queste cose. Però ecco, se c'ho alle spalle dei genitori che gli spiegano che in realtà aver ragione sono io e non sono i miei compagni, e che non hanno la stessa fortuna che ho avuto io, ecco, lì ci deve essere un lavoro alle spalle dei genitori.
Certo.
Diciamo, i gusti come le merendine, i dolciumi e le patatine mangiati quotidianamente, ecco, fanno sì che poi non apprezzi più i cibi sani. Ma questo l'abbiamo già detto prima, erano due punti fondamentali. Un'altra cosa importante: quando torna a casa il nostro bambino, non dobbiamo permettergli di tenere lo smartphone, il telefonino, il giochino a tavola. Il momento di mangiare, dello stare a tavola, è un momento sacro, un momento preziosissimo per parlare, per scambiare, per aumentare i rapporti con i propri genitori, i propri fratelli e sorelle, e quindi è lì proprio che si crea l'unione domestica ed è lì che dobbiamo evitare di far sì che il bambino si chiuda in se stesso con queste tecnologie. Un'altra cosa importantissima: uno dei cibi obesiogeni numero uno è ciò che il nostro bambino beve. Stiamo parlando di bibite zuccherate, che non è soltanto la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, ma anche il famoso tè freddo, ricchissimo di zucchero, è un qualcosa di assolutamente deleterio nei giovanissimi che va ora di moda, sono invece le bibite energizzanti. Noi dobbiamo calcolare che dentro una Red Bull sono presente la quantità di caffeina di 3 caffè messi tutti insieme e di 13 bustine di zucchero. Quindi stiamo facendo un doppio danno. Rischiamo, appunto, predisponiamo al diabete e in più creiamo dei futuri problemi di comportamento, perché il fatto di avere queste cariche di caffeina in un'età così dove già abbiamo tanta esuberanza si predispone patologie come i disturbi del comportamento, disturbi poi di ipereccitazione e di difficoltà di attenzione e a volte anche poi di depressione. È una cosa che sottostimiamo, ma la depressione nei bambini è anche un qualcosa che è poco diagnosticato.
C'è una relazione anche con gli stili di vita,
infatti in certi paesi queste bevande sono vietate ai minori.
Allora,
nel nostro ancora.
Allora, poi naturalmente terminiamo, però io vorrei anche segnalare che appunto noi adesso stiamo dicendo ai genitori quello che dovrebbero fare, ed è giusto, però a volte i genitori sono un po' lasciati da soli. Al di là del fatto che le cose si conoscono oppure no, se in qualche maniera c'è una pubblicità martellante che è rivolta anche ai ragazzini, insomma. Ecco.
Hai visto Sanremo in questi giorni? Dopo il primo giorno che è uscito fuori il dato che Sanremo era visto dai giovanissimi, subito dopo il secondo giorno è uscita fuori la pubblicità della Red Bull. Il resto delle pubblicità, la metà della pubblicità a Sanremo erano fatte da Nutella, che tra l'altro ci ha rubato a noi la sigla del buongiorno, non so se ci ha fatto caso la Nutella della nostra rubrica della rassegna stampa.
Citeremo il giudizio, va bene.
E comunque, se fai caso, i bambini, fra i cartoni animati, hanno sempre pubblicità di merendine, bibite gassate, salumi. È un qualcosa di tremendo mettere la pubblicità di un bambino con il salume, quando sappiamo che tutti i salumi sono stati messi nella categoria di cancerogeni dall'OMS, perché sappiamo con certezza che sono un rischio per i tumori. Iniziamo bene. Un ultimo punto, così arriviamo ai 10 certo. punti che vi avevo preparato. Come genitori non dobbiamo metterci a fare i Piero Angela della situazione, a spiegare quello che devono fare i nostri bambini come dei maestrini. La cosa più importante è la coerenza in casa. Se noi non compriamo Coca-Cola, non la beviamo di fronte a loro, non mangiamo patatine, ecco, i nostri figli ci seguiranno. Se diciamo a loro di non farlo e noi glielo facciamo di fronte a loro, ecco che tutto decade.
Il messaggio è molto compromesso. Allora, noi ringraziamo il dottor Raniero Facchini per averci messo di fronte anche alle nostre responsabilità. Mi scopro come genitore, insomma. Non è semplice, ma è questa la strada che dobbiamo seguire. Poi, naturalmente, ognuno di noi gestirà la situazione in maniera diversa, perché le famiglie sono diverse, ma insomma, questa è le linee guida che dovremo seguire. Concludo ricordando ancora una volta che nel numero di marzo di Vita e Salute, che tra l'altro è una rivista molto attenta sui temi legati alla questione degli zuccheri.
Assolutamente, abbiamo fatto una campagna che va avanti da anni, di una raccolta firma, Zucchero Giù, siamo andati anche alla Camera dei Deputati a presentarla per firmare contro le industrie alimentari che continuano a proporci dei cibi ad alta densità calorica che stanno cambiando il volto del futuro delle nostre generazioni.
E allora, per richiederci una copia in omaggio di Vita e Salute, il numero di marzo, dove tra l'altro troverete anche un dossier interessante, biscotti di istruzioni prima del consumo, richiedeteci una copia di Vita e Salute allo 055 41 40 40, ripeto 055 41 40 40. Grazie a dottor Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute, a risentirci una prossima occasione.
È sempre un grandissimo piacere, grazie a voi per lo spazio.
Avete ascoltato? Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
A cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute.